io non posso fare a meno di chiedermi quale sia il significato che questi due nomi che oggi ci viene proposto così di ricordare, no? Pietro e Paolo, il significato che possono avere per la gente oggi, no? Quale valore possa dare oggi la gente al fatto di celebrare questa ricorrenza, no? La ricorrenza dei santi Pietro e Paolo. E boh, forse sono io che sono un po' troppo preoccupato, ma non riesco a fare a meno di pensare che molti possono associare a questi nomi una certa immagine della Chiesa, che purtroppo la sua stessa storia ha contribuito in una certa misura a proporre. E quindi che quando la Chiesa celebra i santi Pietro e Paolo, molti dicono le solite cose della Chiesa, quella Chiesa. E si tratta un po' di quella Chiesa istituzione ecclesiastica, per esempio, che vede in Pietro il segno di una presenza che si impone, no? Che si impone alla società, che sceglie di influenzarla attraverso le leve del potere, della ricchezza, e che vede nel valore del titolo, no? Nella romanità, nel palazzo, la centralità della Chiesa. Oppure si tratta di quella Chiesa che crede di dover salvare il mondo, no? Contro tutto ciò che non è cristiano, per cui ciò che non è cristiano è, nella peggiore delle ipotesi, un nemico. Oppure comunque qualcosa che va conquistato al cristianesimo, no? E quindi una Chiesa che si preoccupa di convertire al cristianesimo ogni uomo, ogni cultura, ma lo fa appiattendo sostanzialmente le differenze sociali e culturali, e fondamentalmente anche un po' quindi strumentalizzando i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Quindi il nome di Pietro, il nome di Paolo, per tanti potrebbero evocare queste due immagini della Chiesa. E ci sono episodi illustri, no, che tutti noi abbiamo studiato anche a scuola, che confermano, insomma, questa visione delle cose. Ecco, mi sento in dovere di sentirmi un po' triste se il cristianesimo ha potuto dare di sé questa testimonianza. E anche, e mi pare così, io sono contento quando il Papa svolge anche questo ruolo e prende la parola a nome di tutti i cristiani, no? Per chiedere perdono, per lui che non c'entra, ma appunto mi sembra cristiano quando non vogliamo chiamarci fuori dal dovere, anche se non condividiamo questa e non proponiamo questa immagine della Chiesa, ma nell'essere cristiani, no? C'è questa idea del prendersi a cuore anche gli errori degli altri. E quindi non chiamarmi fuori dal dovere che penso comune di chiedere scusa, di lavorare per proporre e costruire un'altra immagine della Chiesa. Ecco, Pietro e Paolo, infatti, secondo me, ecco, sono due nomi che rappresentano un'altra Chiesa rispetto a quella che spesso evocano nella gente oggi. Anzitutto li accomuna l'essere testimoni non di una verità che si possiede, ma piuttosto che si contempla come mistero, di fronte alla quale ci si inginocchia da bisognosi, e che si riconosce come grazia immeritata, però umana, e che non è possibile trovare senza la propria scelta, senza il proprio donare se stessi e giocarsi. Ecco, questa cosa secondo me è detta in modo estremamente semplice in quella frase, no, che Gesù dice a Pietro nel Vangelo che stamattina è stato proclamato, no? Beato tu, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Quindi il primo dei discepoli è colui che si fa voce di quell'esperienza universale del Vangelo che è di ogni discepolo, quindi non solo di Pietro come Papa, ma anche di ciascuno di noi, e che non è fatta per essere tenuta segreta. E oltretutto nel discorso di Matteo, questa idea è molto forte, no? Non è fatta per essere tenuta segreta, ma per essere detta e condivisa, e quindi è nella trasparenza di questa esperienza del Vangelo e nella sua onestà, nella sua umanità, che si può dire che esiste un legame tra la terra e il cielo. Cioè, cosa vuol dire che Gesù dice che ogni cosa che legherai sulla terra sarà legata in cielo e ogni cosa che scioglierai sarà sciolta in cielo, no? Non bisogna, secondo me, troppo rapidamente saltare alla conclusione che sta parlando del sacramento, della riconciliazione. Sì, a patto che il criterio, no, di questa cosa sia quello che viene prima, cioè che umanamente parlando, tutte le volte che noi onestamente, no, e umanamente agiamo, pensiamo, ci rapportiamo ai nostri fratelli nella logica del Vangelo, beh, il cielo e la terra lì vanno insieme. E quindi quando noi, come ha fatto Pietro, prendiamo la parola per riconoscere una verità che ci sta di fronte come mistero e ci inginocchiamo, e sentiamo che stiamo osando perché stiamo dicendo cose più grandi di noi, ma riconosciamo anche in questo un po' la nostra umanità, no? Come quando due si sposano, appunto, come quando nasce un figlio, come quando si è di fronte, insomma, alle cose grandi della vita e ci si sente piccoli, ma nello stesso tempo si sente che essere uomini in quel momento vuol dire sbilanciarsi, vuol dire dire un sì anche se è più grande di te. Tutte le volte che noi facciamo così si stringe un legame tra la terra e il cielo, no? E poi fare l'esperienza quindi di essere liberati dalle catene degli uomini, scoprire il volto misericordioso e contento della vita al di là delle sue prove e tribolazioni, che erano le prime due letture che abbiamo ascoltato. Avvertire la compagnia, la consolazione del Signore e la confidenza che non si sarà mai abbandonati. Essere capaci di tale apertura di cuore e di mente da riconoscere l'umanità di Cristo in ogni popolo, in ogni uomo, in ogni posto della terra, e sentire come propria la missione di Gesù, e quindi non unicamente pensare noi come cristiani destinatari della sua missione, ma anche tra i suoi fautori. Provare la preoccupazione per il suo destino e la sua fedeltà, sentire come rivolte a noi le parole della beatitudine che furono di Gesù, essere parte attiva e critica nella comunità ecclesiale, no? Paolo andò a Roma per ricordare a Pietro che stavano andando nella direzione sbagliata. Giocare con coraggio e con lo stile della misericordia e della fiducia, quindi la carta della correzione fraterna, del confronto, del dialogo interno alla Chiesa. Questi sarebbero gli universali evangelici che le figure di Pietro e Paolo stimolano, no? Dovrebbero stimolare nel nostro immaginario e nella nostra, così, esperienza spirituale. E anche il fatto, sempre così molto evocativo, molto efficace, di ricordare il modo in cui due uomini sono stati chiamati a seguire Gesù. La grande diversità del modo in cui due personaggi, due uomini sono stati chiamati a seguire Gesù, no? Il primo sulle rive del lago di Galilea fu così, vide Gesù, camminò con lui, ci parlò insieme, fu tra i primi testimoni, no, della sua avventura, divenne suo amico. L'altro invece non lo vide mai e oltretutto fu chiamato in un modo un po' strano, un po' come a volte succede, no, quando ci raccontiamo la maniera in cui ciascuno di noi è diventato cristiano. Per qualcuno è stato così un percorso fin da ragazzi, no? È stato così un'esperienza che è partita dalla nostra famiglia, di cui ricordiamo tutti i passaggi. Altre volte invece magari potrebbe quasi sembrare un caso fortuito l'aver vissuto un'esperienza, una cosa particolare che ha acceso in noi una domanda, no? Paolo cadde da cavallo, ricorda la scrittura, no? Ma anche questa varietà, questa diversità nel modo di entrare nella storia di Gesù, di sentirci parte di questa storia. Anche questo è utile meditare, no? E considerare così la varietà del popolo di Dio, no? Abbiamo cantato all'inizio Chiesa di Dio, no? E quindi non essere troppo frettolosi nel dire che la nostra esperienza della fede cristiana, il nostro modo di venire alla fede è quello universale, no? C'è un universale in ognuno di noi, no? Ognuna delle nostre esperienze allude a quella di tutti, però anche è importante che si mantenga così il confronto, no? che ci sia la diversità tra noi, che ci sia l'originalità delle nostre storie e che ci sia la possibilità di un incontro, che la Chiesa sia una piazza, insomma, che la Chiesa sia un posto dove le persone, gli uomini si incontrano e possano condividere le loro esperienze senza la paura, no? di dover essere giudicati immediatamente, no? Per la loro diversità. E quindi pensare la Chiesa anche nella varietà delle sue espressioni, dei suoi popoli, delle sue culture, delle sue chiese locali, e non avere la paura, no? Di non avere immediatamente il controllo, no? di ogni singola cosa che avviene all'interno della Chiesa, però giocare con forza, giocare con lealtà, giocare con tutti se stessi la carta del Vangelo, no? Sentire che queste parole che Gesù, no? Tutte le domeniche attraverso la scrittura, attraverso l'Eucaristia, attraverso la Chiesa ci fa giungere, no? E quella è la missione che la Chiesa si deve dare, no? Ecco, quindi penso che la festa di oggi sia in queste cose, no? In queste questioni universali, no? Ed evangeliche, sia una festa bella, no? Sia un luogo importante del ritrovo della comunità cristiana. E che queste due figure, Pietro e Paolo, sono due nomi che ne sottendono tanti altri, no? E anche noi, con la varietà delle nostre esperienze e con le nostre idee, con le nostre immagini di Dio e della Chiesa, possiamo in qualche maniera ritrovarci nelle dimensioni di queste due figure e di come il Vangelo ce le restituisce, ce le racconta. E si può anche trasformare un po' in preghiera le preoccupazioni, le ansie, le trepidazioni, le paure, i timori, le speranze anche, e le fiducie che furono di questi due uomini, nei quali la Chiesa ha riconosciuto qualcosa di universale per la sua esistenza.